Estratto dai quaderni del 44 di Maria Valtorta, 25 maggio. Tenterò a descrivere la inesprimibile, ineffabile, beatifica visione della tarda sera di ieri, quella che dal sogno dell'anima mi condusse al sogno del corpo per apparirmi ancor più nitida e bella al mio ritorno ai sensi. E prima di accingermi a questa descrizione, che sarà sempre lontana dal vero più che non noi dal sole, mi son chiesta: devo prima scrivere o prima fare le mie penitenze? Mi ardeva di descrivere ciò che fa la mia gioia e so che dopo la penitenza sono più tarda alla fatica materiale dello scrivere. Ma la voce di luce dello Spirito Santo, la chiamo così perché è immateriale come la luce, eppure è chiara come la più sfolgorante luce, e scrive per lo spirito mio le sue parole che son suono e fulgore e gioia, 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 mi dice avvolgendomi l'anima nel suo baleno d'amore. Prima la penitenza e poi la scrittura di ciò che è la tua gioia. La penitenza deve sempre precedere tutto in te, poiché è quella che ti merita la gioia. Ogni visione nasce da una precedente penitenza e ogni penitenza ti apre il cammino ad ogni più alta contemplazione. Vivi per questo. Sei amata per questo. Sarai beata per questo. Sacrificio, sacrificio, la tua via, la tua missione, la tua forza, la tua gloria. Solo quando ti addormenterai in noi cesserai di essere ostia per divenire gloria. Allora ho fatto prima tutte le mie giornaliere penitenze, ma non le sentivo neppure. Gli occhi dello spirito vedevano la sublime visione ed essa annullava la sensibilità corporale. Comprendo perciò il perché i martiri potessero sopportare quei supplizi orrendi sorridendo. Se a me, tanto inferiore a loro in virtù, una contemplazione può, effondendosi dallo spirito ai sensi corporali, annullare in essi la sensibilità dolorifica, a loro, perfetti nell'amore come creatura umana può esserlo, e vedenti per la loro perfezione la perfezione di Dio senza velami, doveva accadere un vero annullamento delle debolezze materiali. La gioia della visione annullava la miseria della carne sensibile ad ogni sofferenza. Ed ora cerco di scrivere. Ho rivisto il paradiso e ho compreso di cosa è fatta la sua bellezza, la sua natura, la sua luce, il suo canto, tutto insomma. Anche le sue opere, che sono quelle che da tant'alto informano, regolano, provvedono a tutto l'universo creato. Come già l'altra volta, nei primi del corrente anno, credo, ho visto la Santissima Trinità. Ma andiamo per ordine. Anche gli occhi dello Spirito, per quanto molto più atti a sostenere la luce che non i poveri occhi del corpo, che non possono fissare il sole, astro simile a fiammella di fumigante lucignolo rispetto alla luce che è Dio, hanno bisogno di abituarsi per gradi alla contemplazione di questa alta bellezza. Dio è così buono che, pur volendosi svelare nei suoi fulgori, non dimentica che siamo poveri spiriti ancor prigionieri in una carne e perciò indeboliti da questa prigionia. Oh, come belli, lucidi, danzanti gli spiriti che Dio crea ad ogni attimo per essere anima alle nuove creature. Li ho visti e so, ma noi, finché non torneremo a Lui, non possiamo sostenere lo splendore tutto d'un colpo, ed Egli nella sua bontà ce ne avvicina per gradi. Per prima cosa, dunque, ieri sera, ho visto come una immensa rosa. Dico rosa per dare il concetto di questi cerchi di luce festante che sempre più si accentravano intorno ad un punto di un insostenibile fulgore. Una rosa senza confini, La sua luce era quella che riceveva dallo Spirito Santo, la luce splendidissima dell'amore eterno, topazio e oro liquido resi fiamma. Oh, non so come spiegare. Egli raggiava alto, alto e solo, fisso nello zaffiro immacolato e splendidissimo dell'Empireo. E da lui scendeva a fiotti inesausti la luce. La luce che penetrava la rosa dei beati e dei cori angelici e la faceva luminosa di quella sua luce che non è che il prodotto della luce dell'amore che la penetra. Ma io non distinguevo santi o angeli, vedevo solo gli immisurabili festoni dei cerchi del paradisiaco fiore. Ne ero già tutta beata e avrei benedetto Dio per la sua bontà, quando, in luogo di cristallizzarsi così, la visione si aprì a più ampi fulgori, come se si fosse avvicinata sempre più a me, permettendomi di osservarla con l'occhio spirituale, abituato ormai al primo fulgore e capace di sostenerne uno più forte. E vidi Dio Padre, splendore nello splendore del paradiso, linee di luce splendidissima, candidissima, incandescente. Pensi lei, se io lo potevo distinguere in quella marea di luce, quale doveva essere la sua luce che, pur circondata da tant'altra, la annullava facendola come un'ombra di riflesso rispetto al suo splendere? Spirito, oh, come si vede che è spirito! È tutto, tutto tanto è perfetto. È nulla, perché anche il tocco di qualsiasi altro spirito del paradiso non potrebbe toccare Dio, spirito perfettissimo, anche con la sua immaterialità. Luce, luce, nient'altro che luce. Di fronte al Padre Dio era Dio Figlio, nella veste del suo corpo glorificato, su cui splendeva l'abito regale che ne copriva le membra santissime, senza celarne la bellezza super indescrivibile. Maestà e bontà si fondevano a questa sua bellezza. I carbonchi delle sue cinque piaghe saettavano cinque spade di luce su tutto il paradiso e aumentavano lo splendore di questo e della sua persona glorificata. Non aveva aureola o corona di sorta, ma tutto il suo corpo emanava luce, quella luce speciale dei corpi spiritualizzati che in lui e nella madre è intensissima e si sprigiona dalla carne che è carne, ma non è opaca come la nostra. Carne che è luce. Questa luce si condensa ancor di più intorno al suo capo, non ad aureola, ripeto, ma da tutto il suo capo. Il sorriso era luce e luce lo sguardo, luce trapanava dalla sua bellissima fronte, senza ferite. Ma pareva che, là dove le spine un tempo avevano tratto sangue e dato dolore, ora trasudasse più viva luminosità. Gesù era in piedi, col suo stendardo regale in mano, come nella visione che ebbi in gennaio, credo. Un poco più in basso di lui, ma di ben poco, quanto può esserlo un comune gradino di scala, era la Santissima Vergine, bella come lo è in cielo, ossia con la sua perfetta bellezza umana glorificata a bellezza celeste. Stava tra il Padre e il Figlio, che erano lontani tra loro qualche metro, tanto per applicare paragoni sensibili. Ella era nel mezzo e con le mani incrociate sul petto, le sue dolci, candidissime, piccole, bellissime mani, e col volto lievemente alzato, il suo soave, perfetto, amoroso, suavissimo volto, guardava, adorando, il Padre e il Figlio. Piena di venerazione guardava il Padre, non diceva parola, ma tutto il suo sguardo era voce di adorazione e preghiera e canto. Non era in ginocchio, ma il suo sguardo la faceva più prostrata che nella più profonda genuflessione, tanto era adorante. Ella diceva «Santus», diceva «Adoro te», unicamente col suo sguardo. Guardava il suo Gesù piena di amore, non diceva parola, ma tutto il suo sguardo era carezza. Ma ogni carezza di quel suo occhio soave diceva «Ti amo». Non era seduta, non toccava il figlio, ma il suo sguardo lo riceveva come se egli le fosse in grembo, circondato da quelle sue materne braccia, come è più che nell'infanzia e nella morte. Ella diceva «Figlio mio, gioia mia, mio amore», unicamente col suo sguardo. Si beava di guardare il padre e il figlio e ogni tanto alzava più ancora il volto e lo sguardo a cercare l'amore che splendeva alto e perpendicolo su lei. E allora la sua luce abbagliante di perla fatta luce si accendeva come se una fiamma la investisse per arderla e farla più bella. Ella riceveva il bacio dell'amore e si tendeva con tutta la sua umiltà e purezza, con la sua carità, per rendere carezza a carezza e dire «Ecco, son la tua sposa e ti amo e son tua, tua per l'eternità». E lo spirito fiammeggiava più forte quando lo sguardo di Maria si allacciava ai suoi fulgori. E Maria riportava il suo occhio sul padre e sul figlio. Pareva che, fatta deposito dall'amore, distribuisse questo. Povera immagine mia, dirò meglio, pareva che lo spirito eleggesse lei ad essere quella che, raccogliendo in sé tutto l'amore, lo portasse poi al padre e al figlio, perché i tre si unissero e si baciassero divenendo uno. Oh, gioia! Comprendere questo poema di amore e vedere la missione di Maria, sede dell'amore. Ma lo spirito non concentrava i suoi fulgori unicamente su Maria, grande la Madre nostra, seconda solo a Dio. Ma può un bacino, anche se grandissimo, contenere l'oceano? No, se ne empie e ne trabocca. Ma l'oceano ha acque per tutta la terra. Così la luce dell'amore. Ed essa scendeva in perpetua carezza sul padre e sul figlio, li stringeva in un anello di splendore e si allargava ancora dopo essersi beatificata col contatto del padre e del figlio che rispondevano con amore all'amore e si stendeva su tutto il paradiso. Ecco che questo si svelava nei suoi particolari. Ecco gli angeli, più in alto dei beati, cerchi intorno al fulcro del cielo che è Dio, uno e trino, con la gemma virginale di Maria per cuore. Essi hanno somiglianza più viva con Dio Padre, spiriti perfetti ed eterni. Essi sono tratti di luce inferiore unicamente a quella di Dio Padre, di una forma di bellezza indescrivibile. Adorano, sprigionano armonie. Con che? Non so. Forse col palpito del loro amore, poiché non son parole e le linee delle bocche non smuovono la loro luminosità. Splendono come acque immobili percosse da vivo sole, ma il loro amore è canto ed è armonia così sublime che solo una grazia di Dio può concedere di udirla senza morirne di gioia. Più sotto i beati, questi nei loro aspetti spiritualizzati hanno più somiglianza col figlio e con Maria, sono più compatti, direi sensibili all'occhio e fa impressione al tatto degli angeli, ma sono sempre immateriali. Però in essi sono più marcati tratti fisici che differiscono in uno dall'altro. Per cui capisco se uno è adulto o bambino, uomo o donna. Vecchi, nel senso di decrepitezza, non ne vedo. Sembra che anche quando i corpi spiritualizzati appartengono ad un morto in tarda età, lassù cessino i segni dello sfacimento della nostra carne. Vi è maggiore imponenza in un anziano che in un giovane, ma non quello squallore di rughe, di calvizie, di bocche sdentate e schiene curvate proprie negli umani. Sembra che il massimo dell'età sia di 40-45 anni. Ossia virilità fiorente, anche se lo sguardo e l'aspetto sono di dignità patriarcale. Fra i molti, oh, quanto popolo di santi e quanto popolo di angeli! I cerchi si perdono, divenendo scia di luce per i turchini splendori di una vastità senza confini. E da lungi, da questo orizzonte celeste, viene ancora il suono del sublime Alleluia. E tremola la luce, che è l'amore di questo esercito di angeli e beati. Fra i molti vedo, questa volta, un imponente spirito, alto, severo e pur buono, con una lunga barba che scende sino a metà del petto e con delle tavole in mano. Le tavole sembrano quelle cerate che usavano gli antichi per scrivere. Si appoggia con la mano sinistra ad esse che tiene, alla loro volta, appoggiate al ginocchio sinistro. Chi sia non so, penso a Mosè o a Isaia. Non so perché, penso così. Mi guarda e sorride con molta dignità, null'altro. Ma che occhi, proprio fatti per dominare le folle e penetrare i segreti di Dio. Lo spirito mio si fa sempre più atto a vedere nella luce e vedo che ad ogni fusione delle tre persone, fusione che si ripete con ritmo incalzante ed incessante, come per pungolo di fame insaziabile d'amore, si producono gli incessanti miracoli che sono le opere di Dio. Vedo che il Padre, per amore del Figlio, al quale vuole dare sempre più grande numero di seguaci, crea le anime. Oh, che bello! Esse escono come scintille, come petali di luce, come gemme globulari, come non sono capace di descrivere, dal Padre. È uno sprigionarsi incessante di nuove anime, belle, gioiose di scendere ad investire un corpo per obbedienza al loro autore. Come sono belle quando escono da Dio! Non vedo, non lo posso vedere, essendo in paradiso, quando le sporca la macchia originale. Il Figlio, per zelo per il Padre suo, riceve e giudica, senza soste, coloro che, cessata la vita, tornano all'origine per essere giudicati. Non vedo questi spiriti, comprendo se essi sono giudicati con gioia, con misericordia o con inesorabilità dai mutamenti dell'espressione di Gesù. Che fulgore di sorriso quando a lui si presenta un santo! Che luce di mesta misericordia quando deve separarsi da uno che deve mondarsi prima di entrare nel regno! Che baleno di offeso e doloroso corruccio quando deve ripudiare in eterno un ribelle! È qui che comprendo ciò che è il paradiso e ciò di che è fatta la sua bellezza, natura, luce e canto. È fatta dall'amore. Il paradiso è amore. È l'amore che in esso crea tutto. È l'amore la base su cui tutto si posa. È l'amore l'apice da cui tutto viene. Il Padre opera per amore. Il Figlio giudica per amore. Maria vive per amore. Gli angeli cantano per amore. I beati osannano per amore. Le anime si formano per amore. La luce è perché è l'amore. Il canto è perché è l'amore. La vita è perché è l'amore. Oh, amore, amore, amore! Io mi annullo in te, io risorgo in te, io muoio, creatura umana, perché tu mi consumi. Io nasco, creatura spirituale, perché tu mi crei. Sii benedetto, 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 amore, terza persona. Sii benedetto, 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 amore, che sei amore delle due prime. Sii benedetto, 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 amore, che ami i due che ti precedono. Sii benedetto, tu che mi ami. Sii benedetto da me che ti amo, perché mi permetti di amarti e conoscerti, o luce mia. Dice a sera Gesù: nel paradiso che l'amore ti ha fatto contemplare, vi sono unicamente i vivi di cui parla Isaia nel capitolo 4, una delle profezie che saranno lette domani l'altro. E come si ottiene questo esser vivi? Lo dicono le parole susseguenti: con lo spirito di giustizia e con lo spirito di carità si annullano le macchie già esistenti e si preserva da novelle corruzioni. Questa giustizia e questa carità che Dio vi dà e che voi gli dovete dare vi condurranno e vi manterranno all'ombra del tabernacolo eterno. Là il calore delle passioni e le tenebre del nemico diverranno cosa innocua, poiché saranno neutralizzate dal protettore vostro santissimo, che più amoroso di chioccia per i suoi nati vi terrà al riparo delle sue ali e vi difenderà contro ogni soprannaturale assalto. Ma non allontanatevi mai da lui che vi ama. Pensa, anima mia, alla Gerusalemme che ti è stata mostrata. Non merita ogni cura per possederla. Vinci, io ti attendo, noi ti attendiamo. Oh, questa parola che vorremmo dire a tutti i creati, almeno a tutti i cristiani, almeno a tutti i cattolici, e che possiamo dire a tanto pochi. Basta, perché sei stanca, riposa pensando al paradiso.